Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il padre Clemente Wismar è certamente uno dei missionari più famosi del PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, fondato nel 1850. Perché più famosi? Perché padre Wismar intanto è vissuto fino a 91 anni, è morto nel 1988 a 91 anni, era nato nel 1897. 91 anni di età, ma 65 anni di missione, pensate. In genere in missione non passano i 50-55 anni. Padre Wismar ha fatto 65 anni nella missione della Birmania, partito nel 1923 e morto nel 1988. Padre Wismar, prima di diventare...
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Gustavo Messina che è in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Avete ascoltato nel contributo audio che ha aperto questa puntata la voce di Padre Gheddo, celebre missionario del PIME. In questo video proprio del Pontificio Istituto Missioni Estere, Padre Gheddo parla del personaggio di cui vi parliamo oggi, e cioè di Padre Clemente Wismar, che verrà beatificato a Milano il prossimo 26 giugno. Infatti si svolgerà proprio in quella domenica sul sagrato del Duomo di Milano, alla presenza dell'arcivescovo Donigi Tettamanzi, il cardinale arcivescovo di Milano, e del cardinale Angelo Amato, legato speciale del Papa per questa occasione, come prefetto della Congregazione per la Causa dei Santi, la solenne cerimonia di beatificazione di questo missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e cioè padre Clemente Wismar. Nato ad Agrate Brianza il 6 settembre 1897, si fece alunno del seminario di Seveso San Pietro nel 1913 e qui maturò la decisione di diventare missionario, entrando nell'Istituto delle Missioni Estere di Milano, che oggi si chiama Pontificio Istituto Missioni Estere. L'istituto raccoglieva gli antenati segnani dei cosiddetti fidei donum, ossia quei sacerdoti che partivano per le terre di missione rimanendo però incardinati nella loro diocesi, nella quale si reinserivano al loro ritorno. Ordinato sacerdote dal cardinale Eugenio Tosi nel Duomo di Milano il 26 maggio del 23, dopo pochi mesi, giovanissimo, padre Clemente partì per le lontane terre della Birmania, o Birmania, come dice padre Gheddo, l'attuale Myanmar, mettendo in pratica il motto «La vita è fatta per essere donata» e spargendo il seme del Vangelo per tutto il resto della lunga vita, come ci ricordava padre Gheddo, 65 anni di missione. Alla sua morte, il 15 giugno dell'88, fu chiamato patriarca della Birmania. Noi ne parliamo in questa puntata di oggi, in vista della beatificazione del 26 giugno, innanzitutto con Gerolamo Fazzini, giornalista, direttore editoriale di Mondo e Missione, il mensile del PIME. Fazzini, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ecco, cerchiamo di capire che interesse può avere oggi una figura come quella di padre Wismar, che vediamo in alcune foto d'epoca con il casco d'esploratore, il fucile su delle imbarcazioni di fortuna. Insomma, è stato anche definito una sorta di Indiana Jones della missione per il modo avventuroso con cui girava appunto all'epoca per la Birmania. Qualcuno potrebbe dire non è morto martire, non ha fondato istituti religiosi o congregazioni, ha solo fatto il missionario. Perché allora deve diventare beato?
Certo, guardandolo dall'esterno, soprattutto se ci si ferma, come giustamente hai ricordato tu, all'iconografia, no? il casco coloniale piuttosto che il missionario anziano dalla barba bianca, padre Clemente appare in prima battuta un personaggio irrimediabilmente datato. In realtà non è così, e non è così non solo per motivazioni giornalistiche, direi anche abbastanza appetibili, per esempio il fatto che Wismar è stato testimone oculare della drammatica vicenda politica del Myanmar, prima Birmania e poi Myanmar, per decenni, con il passaggio dalla colonia inglese all'indipendenza e successivamente l'arrivo della dittatura militare, la nazionalizzazione delle scuole, degli ospedali, eccetera, che poi tocca da vicino anche padre Wismar. Padre Wismar che viene internato a un certo punto durante le guerre che si susseguono in quella fetta di terra in Oriente, e quindi c'è tutta una serie di vicende storiche di cui Wismara è coinvolto, e questo è già un motivo di interesse. Poi c'è il fatto che lui vive nel famoso Triangolo d'Oro, ha a che fare con oppiomani, col traffico di oppio, con tutto quello che è legato a questo mondo, ed è un tema di grandissima attualità. C'è un articolo di Time di poche settimane fa proprio su questo problema. Ma al di là di questi elementi esterni, diciamo più giornalistici, il fatto è che Wismara è un grande missionario, è un grande educatore, e noi Chiesa Italiana che stiamo vivendo, riflettendo, pregando, ragionando su educare la vita buona del Vangelo, troviamo in Wismara un modello e un riferimento che secondo me, e non solo secondo me, secondo innanzitutto i padri che l'hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui, padre Gheddo che tanto ha scritto di lui, in questo personaggio troviamo una fonte di stimoli, di provocazioni di estrema attualità. Cioè Wismara quasi, oserei dire, Don Miliani della Birmania, cioè è grande educatore, grande persona capace di scommettere sul ragazzo, di educarlo, di tirar fuori il meglio, di dare responsabilità, è un modello attualissimo.
C'è da ricordare a questo proposito che dal 1923 al 1988, quando chiuse la sua vita missionaria a 91 anni, padre Wismara aveva raccolto, sfamato, educato oltre 12.000 giovani. In un paese dove le generazioni si contano di vent'anni in vent'anni, lui ha visto 4 generazioni di giovani birmani. Questo davvero lo fa un missionario che ha lavorato sempre allo stesso modo in tanti anni, ma con un fine forse non così evidente, non così eroico, ma poi concretissimo, cioè quello, come dicevi tu, dell'educazione.
Sì, perché la cosa interessante è che appunto al di là del dato quantitativo, che comunque è più che ragguardevole, leggendo proprio anche le opere di Wismara si intravede uno stile educativo profondamente cristiano e profondamente umano al tempo stesso, cioè Wismara è uno che sa conquistare il cuore dei giovani, dei ragazzi. Lui ex orfano, cioè orfano di padre e madre, che diventa padre di orfani, che accoglie questi orfani ma in maniera mai paternalista. Dicevo prima, il riferimento a Don Miliani non è così generico, così un po' strano, ma perché lui educava affidando gradualmente delle responsabilità, chiedeva ai ragazzi di lavorare, quindi di impegnarsi direttamente, affidava degli incarichi e soprattutto accompagnava questi giovani nel fiorire della loro vita, appunto li accompagnava alla vita adulta, incoraggiandoli a fare una famiglia, a scegliere la strada della vocazione religiosa o della consacrazione sacerdotale. Tanti oggi in Myanmar ci sono diversi preti che portano il nome di Clemente, così come diverse suore che portano il nome di Clementina, ma ci sono anche tanti padri e madri di famiglia usciti dagli orfanotrofi di Wismara con questo stile, cioè diventare grandi nella sequela di Gesù Cristo, e peraltro su questa scia lui stesso diceva: vedo crescere in questi virgulti, e in questi virgulti nascerà la Chiesa della Birmania. È quello che è accaduto. La Chiesa della Birmania si è trovata a metà degli anni 60 a dover stare in piedi con le sue sole forze dopo che il grosso dei missionari stranieri è stato espulso e sono rimasti soltanto quelli che erano arrivati prima del 1948, la Chiesa della Birmania ha potuto sopravvivere grazie alla fedeltà, all'impegno e alla testimonianza di tanti laici, un gruppo significativo dei quali educato proprio da Wismara, educato ad essere uomini, ad essere catechisti, animatori di comunità, eccetera. Quindi la Chiesa della Birmania in quanto tale deve molto proprio all'opera di formazione del laicato, diremmo così oggi, di Wismara, a questo educare alla vita buona del Vangelo. Ecco, lui ha fatto questo, il suo essere missionario è stato questo.
C'è da ricordare c'è da precisare a proposito di quello che ci stavi spiegando te che nel 1967 il governo militar socialista della Birmania espelle tutti gli stranieri entrati nel paese dopo l'indipendenza, 1948, quindi padre Wismara può restarvi perché sta lì, come abbiamo detto, dagli anni 20.
Esattamente, e lui è uno degli ultimi testimoni, proprio perché gradualmente poi i missionari vanno a morire e lui sopravvive con questa appunto veneranda età, e però questo è interessante anche leggendo proprio i libri, no? Wismara ha detto anche dei suoi confratelli: non è mai invecchiato, pur essendo arrivato a un'età molto considerevole, avendo barba bianca, capelli bianchi, incanutito, un po' ingobbito, eccetera, ma non è mai invecchiato perché era un uomo che guardava sempre il futuro. L'altra caratteristica grande di Wismar accanto all'educatore è proprio il missionario, l'uomo di fede, l'uomo che si fida di Dio, l'uomo che crede nella provvidenza, che tiene in casa 200 giovani, 200 ragazzi, che deve ogni giorno sfamare e non sa esattamente di quanto ha a disposizione, ma sa che può contare sulla provvidenza. Ecco, quest'uomo capace di fede, capace di uno sguardo anche molto ironico sulla vita, lo si vede poi dai diari, dalle sue testimonianze, quest'uomo è lo stesso che appunto arriva a 90 anni ed è capace ancora di guardare al futuro, ed è capace ancora di guardare avanti senza rimpianti, ma anzi, dice spesso, contento della sua vita missionaria, al punto che arriva a dire: ho vinto un terno all'otto diventando missionario. Ecco, questo è Wismar, lo sguardo positivo, fresco sulla vita, un uomo innamorato della bellezza del Vangelo.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta con Gerolamo Fazzini, direttore editoriale di Mondo in Missione, il mensile del PIME, che è in diretta con noi da Milano. Stiamo parlando del missionario del PIME, padre Clemente Wismar, che verrà beatificato a Milano il prossimo 26 giugno. Ci ha raggiunto al telefono un ospite, testimone diretto della vita e della missione di padre Wismar, padre Angelo Campagnoli, missionario del PIME, già missionario nell'ex Birmania dove ha conosciuto padre Wismar e poi missionario a lungo in Thailandia. Padre Campagnoli, grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
In un bell'articolo che lei ha scritto per Mondo in Missione, lei ricorda le circostanze in cui ha incontrato padre Wismar, prima in Italia, sì, poi più volte in Birmania, e parla di un uomo in qualche modo malato di ottimismo, non è vero?
Esatto. Quando glielo si disse, una volta ero presente io, un padre gli disse: ma Wismar, tu sei malato di ottimismo. Lui rispose prontamente: non è la peggior malattia.
Come si vedeva questo ottimismo nel suo modo di compiere la missione in un paese difficile come la Birmania?
Perché il lavoro che lui compiva, soprattutto nell'accogliere questi bimbi più o meno abbandonati, alcuni venivano addirittura venduti dai loro genitori per procurarsi l'oppio, il grande diavolo di quelle genti da quelle parti, e lui li comprava perché non finissero in mano degli sfruttatori. Poi li sfamava, li educava, e come diventavano grandi, la maggior parte, il sangue non è acqua, non è che fossero tutti stinchi di santo. E allora gli dicevano: ma dai Wismar, finisci, ma non vedi. E no, ma io spero sempre che quelli che vengono dopo saranno migliori dei precedenti.
Qual era il rapporto che aveva con questi giovani, padre Wismar?
Una cosa incredibile. Io fin dalla mia prima visita, che fu il 10 gennaio del 1963, l'avevo visto un mese prima a Kentun, al centro della missione, e gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo. E quindi dopo circa un mese arrivai lì e io rimasi colpito da questi bimbi che lo prendevano per mano, gli tiravano la barba, andavano, e capivo che in lui vedevano quel padre che non avevano mai conosciuto o che avevano molti motivi per dimenticarlo, ecco, detto come va detto. Quindi per lui era davvero padre, poi diventò nonno, bisnonno, perché questi figli, poi alcuni soprattutto sono riusciti bene, ci sono anche dei sacerdoti, delle suore, dei catechisti, maestri di scuola, qui non è che finissero male tutti, forse non era la maggior parte, ma c'erano dei buoni prodotti, per cui poi lui ha avuto chi l'ha chiamato nonno, bisnonno addirittura, perché le generazioni lì ogni 20 anni, quindi, e lui aveva questo atteggiamento incredibile, una delicatezza e una capacità di lasciare che ciascuno lo sentisse come il suo papà.
Ecco, padre Campagnoli, in particolare c'è da sottolineare che lei si trovava come giovane missionario in Birmania di fronte a un missionario esperto come padre Wismar. Com'era il rapporto?
Esatto. Quando io arrivai, quando lo conobbi, avevo 26 anni, lui ne aveva 65, e mi chiamava Giovanotto. E il suo motto era, quando io gli dicevo: ma padre, questa cosa, Giovanotto, sviluppati. Io penso che questo è una sua caratteristica, perché nel suo diario, non so se è già stato detto che lui rimase orfano di madre quando aveva 5 anni e orfano di padre che non ne aveva ancora 8, lui disse, lo trovo nel suo diario che ho qui, dunque, devo ringraziare i miei genitori perché ho avuto fin da ragazzo una fede forte che mi ha guidato tutta la vita. Senza la fede, con il carattere e la vivacità che avevo, sarei diventato un brillante. Ma con la fede mi sono fatto missionario. Perdere il papà e la mamma da bambino e passare la vita in collegi e poi in seminario mi ha reso adulto prima del tempo. Ricordo che fin da ragazzo mi dicevo, ehi Clemente, con l'aiuto di Dio devi cavartela da solo.
Grazie per questa bella testimonianza, padre Campagnoli. In chiusura di questa trasmissione vorrei affrontare con voi, con Gerolamo Fazzini, direttore di Mondo e Missione, padre Campagnoli, il tema dell'attuale Birmania. Già Fazzini ci diceva qualcosa dell'ex Birmania, ora Myanmar, ci diceva qualcosa. Potremmo dire, Fazzini, che questa beatificazione ci invita anche a guardare al difficile momento che continua ad avere questo paese asiatico e anche un po' alla realtà attuale della missione in questo paese. Cosa si può dire?
Senz'altro sì, io mi auguro che questa beatificazione contribuisca a portare avanti un po' quel movimento di sensibilizzazione e di attenzione che c'è un po' carsico, ma c'è nei confronti del Myanmar, un paese di cui ogni tanto sentiamo parlare o per le ribellioni dei monaci o perché c'è questa incredibile paladina della libertà, Aung San Suu Kyi, che dà battaglia. Ma c'è un altro motivo che a mio avviso va tenuto presente in questa beatificazione. L'occasione è propizia quant'altre mai per scoprire la realtà della Chiesa del Myanmar, che è una Chiesa sorprendente. In Myanmar, io stesso me ne sono accorto andando poche settimane fa per filmare, per raccogliere insieme con colleghi di Novati immagini per un video che sta per uscire intitolato La vita non basta, proprio su padre Clemente Wismar. Ebbene, durante questo viaggio abbiamo incontrato diverse figure del mondo ecclesiale, vescovi, preti, laici, eccetera, e abbiamo avuto l'impressione, che non è solo un'impressione, di una Chiesa estremamente viva, dinamica. In Myanmar ci sono, grosso modo, come percentuale, c'è il triplo dei cattolici che troviamo nella vicina Thailandia, che dal punto di vista dei mezzi, delle potenzialità, delle strutture, eccetera, è sicuramente messa meglio che non in Myanmar. Padre Campagnoli sa molto bene queste cose. Ecco, quindi sì, l'invito è proprio a scoprire, a riscoprire la storia, il presente, e aiutare per il futuro il cammino della Chiesa, in Myanmar.
Forse per capire meglio questa
situazione. Prego, prego, padre Campagnoli,
sì,
dica
forse
pure.
Forse per capire meglio questa situazione di sviluppo del cristianesimo, cattolicesimo soprattutto, è che in Myanmar le minoranze non buddiste sono molto maggiori, siamo sul 20-30%, mentre in Thailandia non arrivano al 2%, quindi questo può essere un motivo, il che non toglie la vivacità della Chiesa birmana, che è davvero presente in tutto ed è la speranza anche per i non cristiani, perché vedono questa fiducia nel domani che a fare 2 più 2 non si direbbe molto logica.
Ecco, lei, padre Campagnoli, addirittura si è rivolto nell'articolo di cui parlavo prima al neobeato, diciamo così, anche se ancora non è stato beatificato, padre Wismara, chiedendogli addirittura un'intercessione per questo popolo che lui ha amato tanto.
Mi pare che concludo dicendo, dunque, caro padre Clemente, perché non ci fai a proposito un bel miracolino? Lo attende quel popolo che hai tanto amato e a cui hai dato tutto.
Grazie davvero, padre Campagnoli. Io ringrazio molto anche Gerolamo Fazzini, direttore editoriale di Mondo in Missione. Padre Campagnoli, mentre stiamo per chiudere questa trasmissione, io però devo assolutamente chiederle un ricordo di Giovanni Paolo II, perché lei ha scritto un articolo molto bello proprio per il PIME, per Mondo in Missione, in cui in pochi minuti ci racconti questo suo incontro con il beato Giovanni Paolo II, che la chiamò proprio in Vaticano perché voleva imparare il thailandese per il viaggio che stava per compiere nel 1984.
Fu fu una cosa imprevista e incredibile. Passavamo da Roma per il nostro 25esimo con i sacerdoti di Milano, guidati da Monsignor Renato Corti, che era già vescovo, fatto proprio da Giovanni Paolo II, e Renato ci presentava tutti e dice: questo nostro carissimo amico che è in Thailandia. Il Papa si ferma e dice: sei in Thailandia? Sì, Santità, da quanti anni? 12, 13 anni. Questa sera a cena da me. E io sono rimasto lì e il Papa è andato avanti. E io mi viene in mente: ma io fra qualche ora ho un impegno gravissimo a Milano, una giornata missionaria. Allora dico: scusi, Santo Padre, io stasera non posso venire da lei. Immaginatevi, lui si gira e dice: ah, tu dici di no anche al Papa, bene, interessante. Non sapevo più cosa ne avevo in tasca, guardo Stanislao, il segretario, no, monsignore, e gli dico: ma cosa ho detto? No, il Papa ha capito, mettiamoci d'accordo.
Lei insegnò dopo a Giovanni Paolo II la pronuncia Thai, che è complicatissima.
Sì, perché lui, il suo pallino era: io in tutti i posti dico qualcosa nella lingua del luogo. Anche in cinese, anche in giapponese l'ho detto. Ho detto: Santità, c'è una grossa differenza, che il giapponese basta fare le lunghe, le brevi giuste e poi le vocali sono chiarissime come quelle italiano. Invece in thailandese ci sono ben 32 suoni diversi per vocali e dittonghi. E soprattutto ci sono i toni, perché lei arrischia invece di dire corpo, che è kai, di dirlo breve, un po' più breve, che è kai, che vuol dire gallina. E non so se al momento solenne vuol dire questo.
Allora, poi gli applausi che scoppiarono nello stadio dove parlava Giovanni Paolo II dimostrarono, sì, perché, che se la cavò con la pronuncia, poi.
Sì, perché nessuno se l'aspettava, no? E quando disse la prima volta sbagliando, ma
a Bangkok,
se
questo,
che aveva detto: il Papa, amo la patata morta, voleva dire quello, e per cui ha detto mantai invece di muantai, vede? Ma si è corretto subito e l'ha detto chiaro: amo la Thailandia. Un'esplosione, una cosa incredibile, perché nessuno se l'aspettava.
Grazie.
Lui mi aveva detto assolutamente non dirlo a nessuno finché non arrivo.
Grazie per questo aneddoto, che non c'entrava con padre Bismara, ma c'entrava con la vita di padre Angelo Campagnoli, che ringrazio molto. Grazie padre Campagnoli per essere stato con noi.
Grazie, buon lavoro.
Grazie,
buon lavoro a tutti.
Grazie anche a Gerolamo Fazzini, direttore editoriale di Mondo Emissione, mensile del PIME. Buon lavoro a te.
Mi permetto, scusate, solo di ricordare il sito www.beatovismara.it con tutti i materiali, testi, audio e foto sul Beatificando. Grazie.
Grazie a te ancora, Gerolamo. E noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione di oggi è stato la futura beatificazione di padre Clemente Bismara, missionario del PIME nell'ex Birmania, che appunto verrà beatificato a Milano il prossimo 26 giugno. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i nostri programmi.